Stati Uniti e Spagna, corti supreme e politica. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci.
The Supreme Court has ruled that former presidents are entitled to absolute immunity for what they called official acts.
Former president has been found absolutely immune, which is a really scary thought. Just think about that.
El juez del Supremo, Pablo Llarena, ha rechazado este lunes amnistiar al expresidente Carles Puigdemont y a los ex-consellers Antoni Comín y Lluís Puig.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
L'attualità internazionale è il vostro pane? Anche per voi nessun luogo è lontano? Se rispondete due volte sì a queste due domande, questo è il posto giusto. Buona giornata, ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori da parte mia, da parte di tutto il team di Nessun Luogo. Antonio Talia, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni, Giulia Cannizzaro, in console Valeria Bernardi. Anche quest'oggi siamo pronti a raccontarvi la grande attualità internazionale. Come al solito, commenti e domande al 349-238-6666, vale per SMS e WhatsApp. Siamo su X, Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz. C'è la pagina Facebook, la diretta video su YouTube, il canale Instagram. E vedo c'è anche una certa ritrosia da parte di voi ascoltatrici e ascoltatori a cliccare mi piace sulla nostra playlist Nessun Metallare Lontano, la trovate su Spotify. Certo, Valeria Bernardi gode di là dal vetro per questa vostra ritrosia, ma vi prego di romperla, visto che l'obiettivo dei 5.000 mi piace entro fine stagione è qui a portata di mano. Torniamo seri, sono le 16.09, una manciata di secondi qui a Milano, le 10.09, quasi 30 secondi al numero 1 di First Street, sede della Corte Suprema degli Stati Uniti, che ieri ha stabilito l'immunità parziale per l'ex presidente Donald Trump.
Take a model man and put him in control. Watch him become a god. Watch people's heads roll.
La Corte Suprema americana ha concesso la parziale immunità a Donald Trump e il processo di cui si è occupata la Corte è quello per l'assalto a Capitol Hill il 6 gennaio del 2021. Sostanzialmente l'immunità riguarda gli atti ufficiali, cioè le azioni compiute da Donald Trump nell'ambito dei suoi poteri. In questo caso l'immunità è assoluta. Trump invece non ha immunità per le azioni prese nella sua sfera privata. Questo consentirà al processo di proseguire, ma con ulteriori ed evidenti rallentamenti, tanto che lo staff del presidente Trump tira un bel sospiro di sollievo. La sentenza arriva con una maggioranza di 6-3, che ha messo in luce ancora una volta la struttura, le coloriture diverse in seno alla Corte Suprema americana, che a questo punto ha dato via libera al processo, ma il processo diventa particolarmente complesso perché si dovrà stabilire e distinguere tra atti ufficiali e atti privati compiuti in quel momento da Donald Trump. La reazione di Joe Biden: nessuno è al di sopra della legge, un precedente pericoloso, ha detto l'attuale presidente. Ma intanto le tanti nubi all'orizzonte per Trump paiono evaporare una dopo l'altra. Come impatterà sulla campagna presidenziale questo pronunciamento della Corte Suprema? E potremmo porci una domanda abbastanza simile per la Spagna, perché c'è un altro pronunciamento. È arrivato lunedì. Il Tribunale Supremo spagnolo ha negato la concessione dell'amnistia a Puigdemont, il leader indipendentista catalano. Lo ricorderete, è stato uno degli organizzatori del referendum illegale per l'indipendenza della Catalogna 2017. Per sfuggire alle manette si è rifugiato in Belgio e da lì non ha mai più lasciato il Belgio stesso. Se fosse tornato in Spagna avrebbe rischiato l'arresto, a questo punto lo rischia ugualmente, nonostante il governo Sanchez avesse promulgato una legge che sostanzialmente varava un'amnistia generalizzata per gli organizzatori di quel referendum, una sorta di riappacificazione politica e sociale della Spagna. Questi temi di quest'oggi, due contesti, due segnali molto diversi ma accomunati da una base di partenza, cioè il pronunciamento del massimo organo giudiziario dei due paesi. Per voi c'è il 349-238-6666, noi partiamo con le altre notizie. Andiamo in Ucraina. Sarebbero 7 i jet militari ucraini distrutti in un attacco missilistico compiuto ieri dalle forze russe su un aeroporto. Ad annunciare il Ministero della Difesa di Mosca, che ha precisato che l'attacco è stato compiuto con i missili Iskander. Sarebbero stati distrutti 5 Su-27 che erano parcheggiati sulla pista, altri 2 in riparazione. C'è anche un filmato che gira di quel bombardamento, ma il Ministero della Difesa ucraina per il momento ha detto: c'è stato un attacco, sì, ma non sono le perdite che noi rileviamo, quelle invece proclamate dal nemico. Il tutto mentre Kiev aspetta gli F-16, i velivoli promessi dall'Olanda arriveranno presto in Ucraina, ha dichiarato il governo olandese uscente. Amsterdam ha finalizzato le licenze di esportazione per la consegna, ha dichiarato così il ministro della difesa olandese Ollongren in una lettera al Parlamento, anche se non ha rivelato il numero di aerei del primo lotto e la data esatta di consegna. A proposito, il nuovo governo dei Paesi Bassi, guidato da Dick Schoof, ha prestato giuramento davanti al re Alexander nel Palazzo Reale a L'Aia. Il paese ha un primo ministro diverso per la prima volta in 14 anni dopo il mandato di Mark Rutte, che come sapete si è avviato a diversissima carriera. Dick Schoof, ex capo dell'agenzia di intelligence e dell'ufficio antiterrorismo olandese, ha firmato il decreto reale ufficiale, affermando di aver dichiarato e promesso di mantenere i suoi doveri di primo ministro del paese. È un 67enne, si è formalmente insediato insieme ad altri 15 ministri che compongono la coalizione di destra del paese. E peraltro tutto arriva dopo un limbo che è durato parecchio, 223 giorni, perché il partito anti-immigrazione e anti-islamico di Geert Wilders aveva ottenuto la maggior parte dei seggi alle elezioni dello scorso anno. Ma ci sono voluti parecchi mesi perché i 4 partiti della coalizione formassero il governo e alla fine convergessero su questo nome per il ruolo di premier. La visita del premier ungherese Viktor Orbán a Kiev per incontrare Zelensky è il primo atto dopo che l'Ungheria ha assunto, lo sapete, la presidenza di turno dell'Unione Europea. È il primo viaggio di uno dei politici europei più filorussi da quando è iniziato il conflitto in Ucraina. Orbán ha detto a Zelensky di reclamare un cessate il fuoco immediato per accelerare i negoziati di pace. Zelensky, da parte sua, ha risposto che l'Ucraina, massacrata dalla guerra, ha bisogno di una pace giusta. E sono arrivati anche i primi commenti russi. La Russia non ha alcuna aspettativa in merito alla visita in corso a Kiev del primo ministro Orbán, lo ha detto il portavoce del Cremlino Peskov. È chiaro che l'Ungheria, ha aggiunto, che ha assunto la presidenza della UE, deve svolgere le sue funzioni. E se si scalda la temperatura politica in Spagna, ma soprattutto negli Stati Uniti, è caldissima in Francia, perché, lo sapete, il prossimo weekend c'è il secondo turno. Il ballottaggio per i tanti collegi che ancora non hanno visto il candidato assegnato al proprio seggio. Secondo gli ultimi dati delle Mondo, sono più di 180 i candidati dei partiti di sinistra e di centro che si sono ritirati dai ballottaggi a 3 per non favorire la vittoria del Rassemblement National al secondo turno. Oggi è una giornata particolarmente intensa perché quest'oggi alle 18 scade il termine per confermare le candidature al secondo seggio. Il premier francese Attal, esponente anche di Renaissance, ha dichiarato che l'atto di desistenza, cioè la formazione di questo fronte anti-Rassemblement, non significa alleanza, ma piuttosto qualcosa come un allineamento. Infine in Israele, lo avete sentito anche dal GR, anche lì temperatura politica altissima. Il premier Netanyahu ha ordinato un'indagine sul rilascio di Mohammed Abu Salmiya, direttore dell'ospedale al-Shifa. Era stato arrestato perché secondo Israele il nosocomio era stato utilizzato da Hamas come base. Avete visto anche le immagini dopo il 7 ottobre di alcuni ostaggi portati dentro l'ospedale. Il rilascio del direttore, avvenuto insieme a una cinquantina di palestinesi, è stato fortemente criticato sia da alcuni ministri dello stesso esecutivo, ma anche da alcuni ministri dell'opposizione. Ben-Gvir, il ministro della sicurezza, ha definito la decisione assolutamente incosciente. Fonti giornalistiche sostengono che il ministro della difesa Gallant non era a conoscenza del rilascio. Lo Shin Bet è sotto accusa per il rilascio del direttore, ha detto di essere stato forzato nella sua decisione per la mancanza di spazio nelle carceri israeliane e per la scelta di chiudere gradualmente l'uso del centro di detenzione di Sde Teiman. Al tempo stesso ha ricordato di aver avvisato da molto tempo, in ogni consesso possibile, sulla crisi carceraria e sulla necessità di aumentare il numero delle celle alla luce della necessità di arrestare i terroristi in Giordania e nella striscia di Gaza. Questa è la nota ufficiale che arriva dal leader dello Shin Bet. E peraltro ricorderete, lo stesso direttore dell'ospedale aveva denunciato torture dentro le carceri israeliane. Sul terreno la situazione è particolarmente preoccupante per Israele, perché il fronte nord continua a essere caldissimo. Ieri è stata una delle giornate più calde dal punto di vista dei bombardamenti e delle reazioni da parte di Hezbollah, mentre la guerra nella striscia di Gaza starebbe entrando nella cosiddetta fase 3. I nostri dossier internazionali li riprenderemo, diventeranno puntate qui a Nessun Luogo Lontano. Adesso però li chiudiamo e apriamo il nostro primo capitolo, tutto dedicato a questo controverso pronunciamento della Corte Suprema americana.
This nation was founded on the principle.
Questa nazione è stata fondata sul principio che non ci sono re. Ognuno di noi è uguale davanti alla legge e nessuno è al di sopra della legge, nemmeno il Presidente degli Stati Uniti. Ma con la decisione odierna della Corte Suprema sull'immunità presidenziale, le cose sono cambiate radicalmente e per tutti. La decisione di oggi significa quasi certamente che non ci sono limiti a ciò che un Presidente può fare. Questo è un principio fondamentalmente nuovo ed è un precedente pericoloso, perché il potere della carica non sarà più limitato dalla legge, compresa la Corte Suprema degli Stati Uniti. Gli unici limiti saranno autoimposti dal Presidente stesso.
Questa è la primissima reazione a caldo dell'attuale presidente Joe Biden rispetto al pronunciamento della Corte Suprema. Buongiorno e ben ritrovato a Nessun Luogo Lontano, Roberto Menotti, vice direttore di Aspegna. Menotti, buongiorno, ben ritrovato. Mi sa che la linea non ci sta soccorrendo. Tra pochissimo torna Roberto Menotti e poi i messaggi al 349-238-6666. Facciamo un piccolo passo indietro. Se vi state chiedendo come funziona la Corte Suprema statunitense, ci ha pensato il nostro Antonio Taglia, 90 secondi.
Tribunale al vertice assoluto del sistema giudiziario federale degli Stati Uniti ed espressione definitiva della suddivisione dei tre poteri dello Stato. La Corte Suprema è stata istituita con l'articolo 3 della Costituzione americana. Il suo funzionamento è stato fissato con il Judiciary Act del 1789. E da allora è rimasta una delle istituzioni più rispettate e autorevoli del paese, perché rifletteva l'indipendenza dei giudici dall'esecutivo, a differenza di quanto accadeva nei sistemi europei dell'epoca. La Corte Suprema degli Stati Uniti è composta da 9 giudici che rimangono in carica a vita, a meno che non decidano di ritirarsi, dimettersi o non vengano rimossi con una procedura di impeachment. Quando un giudice decade, la nomina del successore tocca al Presidente degli Stati Uniti con la consulenza del Senato, ed è qui che entra in gioco la politica. Ogni presidente che detiene anche una maggioranza al Senato, infatti, può nominare una figura gradita al suo schieramento, producendo di volta in volta una Corte Suprema a maggioranza repubblicana o a maggioranza democratica. La Corte Suprema ha vari poteri. Rappresenta l'ultima istanza su tutti i casi federali, interviene su eventuali violazioni della Costituzione a opera della Presidenza ed esercita la sua giurisdizione sulle più alte cariche dello Stato. In passato, nei procedimenti a carico del Presidente, la Corte Suprema si è sempre espressa all'unanimità, come nei casi presentati contro Richard Nixon e Bill Clinton. Ma la pronuncia sui poteri esercitati da Trump durante la rivolta del 6 gennaio 2021 rappresenta un evento senza precedenti. E per la prima volta, oltre al parere di maggioranza, è stata presentata anche una relazione di minoranza firmata da 3 giudici dissenzienti, segno di una spaccatura profonda anche in seno al più importante tribunale degli Stati Uniti.
Questa è un po' l'anatomia della Corte Suprema statunitense. Buongiorno e ben ritrovato Roberto Menotti, vice direttore di Aspenia. Roberto Menotti, buongiorno.
Eccoci, ben trovati.
Eccoci
e
qua.
Grazie.
Perfetto, adesso ti sentiamo perfettamente. Allora, al di là degli aspetti più strettamente tecnici e giuridici, possiamo dire che si sta accumulando all'orizzonte la tempesta perfetta per Trump e il disastro perfetto per Joe Biden?
Beh, effettivamente le ultime ore sono state tutte, come dire, orientate in questa stessa direzione. Va detto che i toni si sono ulteriormente, come dire, aggravati, nel senso che non è soltanto il destino di Biden, che, come sappiamo da molti mesi ormai, che qui è in ballo, ma in qualche modo anche gli equilibri costituzionali interni agli Stati Uniti. L'espressione che il presidente ha utilizzato nella sua, come dire, reazione a questa sentenza è la stessa che ha utilizzato uno dei giudici liberali, appunto dissenzienti in questo caso della corte, cioè la giudice Sonia Sotomayor. E quindi di fatto siamo di fronte anche a uno scontro frontale che vede non solo due candidati alla presidenza, ma appunto due componenti, o meglio due blocchi all'interno della Corte Suprema. C'è anche un paradosso in questa situazione: il fatto che il presidente in carica, Joe Biden, difende i vincoli alla presidenza, i limiti del potere presidenziale, mentre invece il candidato, che in questo momento ha fatto il presidente ma non lo è ora, difende una visione sostanzialmente priva di limiti delle prerogative presidenziali. Uno dei tanti paradossi della situazione in cui ci troviamo. E poi non dimentichiamoci che nel dibattito del 27 di pochi giorni fa, sì, nel dibattito televisivo, i due si sono scambiati accuse di, in entrambi i casi, di essere inadeguati a svolgere quel ruolo, cosa anche questa piuttosto grave in termini, direi, strutturali per gli Stati Uniti, ecco, al di là dell'importanza di una singola campagna elettorale.
La voce di Roberto Menotti, vice direttore di Aspenia, tra pochi commenti al 349-238-6666. Per continuare a tratteggiare le nubi all'orizzonte, foriere di pioggia, quindi non buone per Joe Biden, Steve Bannon si è presentato davanti al carcere dichiarandosi prigioniero politico. Sconterà 4 mesi per oltraggio al Congresso. Anche questa è una volata a Donald Trump, cioè si surriscalda la temperatura del dibattito. Quando si polarizza, sappiamo che Donald Trump è molto bravo a cogliere i frutti di questo eccesso di polarizzazione. Dico io eccesso, ma magari è abbastanza normale, non lo so, mi sembra un po' un eccesso, ecco.
Beh, fin qui senza dubbio ci siamo purtroppo abituati a questo eccesso di polarizzazione, esatto, quindi vale per tutti noi osservatori, ma anche per gli americani che dovranno andare a votare, e questo è un problema. L'altro aspetto, come dire, importante da sottolineare è che normalmente fin qui, diciamo, Biden ha un po' impostato la sua campagna elettorale sull'idea che un referendum sulla figura di Trump tutto sommato sarebbe andato a vantaggio dei democratici. Come dire, più la figura di Trump viene evidenziata, in particolare dopo la prima delle condanne, seppure sull'episodio meno grave, insomma su un episodio di contabilità fiscale se vogliamo, però comunque grave, sarebbe bastata in un certo senso. E qui invece sta accadendo un po' il contrario, cioè è Trump che riesce a trasformare di nuovo, almeno in questi giorni, la campagna elettorale in un referendum su Biden, e questo va molto male per i democratici, perché sappiamo che il presidente è più impopolare ancora del suo avversario. Sottolineo più ancora, perché lo stesso Trump ha un tasso di popolarità basso come candidato presidenziale, quindi di nuovo una situazione un po' unica, anzi assolutamente unica, sì, nella storia politica americana. Però effettivamente direi che in questo momento il vento è più dalla parte di Trump, senza dubbio. Vedremo nelle prossime ore, perché questi aspetti possono essere piuttosto contingenti, ma certamente la direzione di marcia è quella.
Roberto Menotti, lo ricordo, è vice direttore di Aspenia, attento osservatore delle vicende transatlantiche. C'è un aspetto forse meno raccontato, forse un po' più nascosto, del quale non so quanto riusciamo a capire, perché nell'ambiente democratico ci sono molti malumori, si prova a tirare il presidente Joe Biden per la giacchetta, suggerendo un passo laterale. Allo stesso tempo Kamala Harris sembra anche piuttosto irritata dal fatto di non essere tirata in ballo, ma è una figura piuttosto opaca, non ha brillato. E la famiglia però di Joe Biden, secondo indiscrezioni di stampa, starebbe spingendo lo stesso Joe Biden a continuare a rimanere in corsa. Anche qua è uno strano paradosso, no? In cui i democratici, ci pensavo questa mattina, avevo due immagini, mi perdonerete ascoltatrici e ascoltatori, perché da una parte mi sembra che il Partito Democratico Americano sia davanti a un bivio: da una parte c'è un plotone di esecuzione, dall'altra parte un precipizio, e manca la terza via, però forse la terza via non c'è. Roberto Menotti.
Sono d'accordo, però purtroppo io qui sarei molto duro nel giudizio, soprattutto con il Partito Democratico, più ancora che con il presidente Biden o la sua famiglia o il suo, chiamiamo così, cerchio ristretto, perché il Partito Democratico, non dimentichiamo, ha avuto 4 anni per prepararsi esattamente a questo momento. Lo abbiamo detto in realtà da 4 anni in cui, cioè, noi ci siamo resi conto tutti come osservatori e come analisti americani, non c'è stata alcuna difficoltà a capirlo, che la presidenza Biden, che nasce, diciamo, con la vittoria del 2020, è una presidenza problematica, con una grossa questione, un grosso problema futuro di popolarità e di età anagrafica. Questo era chiaro dall'inizio e mi sarei aspettato dal Partito Democratico, più o meno all'altezza del midterm, quindi un paio d'anni fa, è uno sforzo per preparare A, eventuali candidati alternativi, quindi vere primarie, e B, per rafforzare, come dire, mettere i muscoli alla personalità di Kamala Harris, che giustamente hai ricordato, perché la vicepresidente, a mio parere, a questo punto, così avanti, diciamo, nella campagna elettorale, rimane l'unica speranza, cioè non tanto che sostituisca il presidente ora, ma che sia in grado di sostituirlo in qualunque momento. Quindi quella figura credo che diventi assolutamente cruciale per il Partito Democratico. Mi rendo conto che molti non la considerano una prima scelta, ma quasi una scelta obbligata, però ecco, fra il precipizio e il potere di esecuzione, forse Kamala Harris potrebbe finire per essere la terza strada meno peggiore, ecco.
Grazie mille Roberto Menotti, vice direttore di Spagna, anche per aver accolto con un sorriso la mia improvvida similitudine molto poco istituzionale. Roberto Menotti, buona giornata, buon lavoro, alla prossima. Noi andiamo a sentire come se la cavano i mercati, poi state con noi perché apriamo un capitolo puramente tecnico con una costituzionalista per capire ancora meglio le coloriture della Corte Suprema, sia quella americana ma anche quella spagnola. La borsa.
Nessun luogo è lontano.
La tempesta perfetta per Donald Trump, la tempesta perfetta o il disastro perfetto per Joe Biden. Il pronunciamento della Corte Suprema americana pone una serie di quesiti che sono giuridici evidentemente, ma anche di tenuta istituzionale e naturalmente politici. 349-238-6666, la figura di Kamala Harris, che ha un curriculum di primo ordine, perché non piace? Così Davide da Trento. Il punto è che, gentile Davide, Kamala Harris dal punto di vista politico è una figura molto opaca. Il ricordo tra le poche uscite che ha fatto pubbliche, quelle immediatamente dopo l'elezione in Messico, lo ricorderete, disse sostanzialmente non venite negli Stati Uniti, che detta da una vicepresidente democratica suonò piuttosto strano. Poi è rimasta molto molto in ombra rispetto alla figura di Joe Biden e ricorderete, forse i più attenti, che fin dall'elezione si parlò del ticket nel midterm, cioè a metà mandato, una sorta di passaggio del testimone per ovvia stanchezza, per età anagrafica, cosa che non è avvenuta. Roberto Menotti ha ben spiegato come il Partito Democratico non abbia messo in campo un piano B o un piano C. Riesumare la figura di, con tutto il rispetto, di Kamala Harris come front woman in questo momento storico, a pochi mesi dalle elezioni, evidentemente può diventare sì la terza via, però a me assomiglia a tutti gli effetti, mi sembra prenderla le fattezze di un autogol. Se la Corte ha deciso così, evidentemente le accuse non erano fondate, punto di domanda, scrive un altro ascoltatore. Qualcun altro: dopo la sentenza della Corte Suprema, Biden non potrebbe far arrestare Trump perché pericolo per la democrazia? La Corte gli ha dato questo potere, basta firmare un atto ufficiale. Così Cristiano, non è affatto così semplice, gentile ascoltatore. Allora, buongiorno e ben ritrovata nel suo luogo lontano la professoressa Arianna Vedaschi, insegna diritto pubblico comparato all'Università Bocconi. Professoressa, buongiorno, ben trovata.
Buongiorno a lei e buongiorno ai nostri ascoltatori.
Allora, è la prima volta nella storia degli Stati Uniti d'America che la Corte Suprema estende fino a questo punto l'immunità presidenziale. Sostanzialmente si dice che bisogna distinguere tra tutto quello che ha detto, ha compiuto in quei giorni così tragici e convulsi dell'assalto al Capitolio di Donald Trump, indossando la giacca da presidente e indossando la giacca da privato cittadino statunitense. È questo il cuore della questione?
Allora, il cuore della questione è questo in maniera più articolata, cioè la maggioranza conservatrice della Corte, 6 giudici contro 3, e questi 6 sono stati nominati 3 da Trump e 3 da Bush, sostengono che bisogna distinguere tra gli atti compiuti dal presidente nelle sue funzioni e questi, se rientrano tra le prerogative costituzionali esclusive, sono coperti da immunità assoluta, perciò sì, il presidente non viene chiamato a rispondere di questa azione. Per essere ancora più chiara con i nostri ascoltatori, una delle condotte imputate al presidente era quella di aver minacciato di revocare funzionari del Dipartimento di Giustizia quando non hanno voluto appoggiarlo nel rifiutare di riconoscere l'elezione Biden. Ecco, questa azione è coperta da immunità perché rientrerebbe nel l'articolo 2 della Costituzione. C'è poi un'altra categoria di atti presidenziali, sempre nell'esercizio delle funzioni. Trump potrebbe però esercitarle senza la copertura dell'articolo 2 perché non rientrerebbero tra le prerogative costituzionali esclusive. Per esempio, quando ha fatto pressione sull'allora vicepresidente affinché bloccasse la certificazione delle elezioni di Biden, in questo caso l'immunità sarebbe presunta, cioè l'eventuale procuratore dovrebbe dimostrare che il reato danneggia l'esercizio della funzione esecutiva. Poi ci sarebbe tutta un'altra serie di funzioni, per esempio quella che, a cui lei faceva riferimento, di aver incitato, giustificato, sì, l'assalto al Campidoglio, che non rientrerebbero tra le funzioni presidenziali e quindi non dovrebbero essere coperte da immunità. Questo però, a mio avviso, sarà molto difficile prima dell'elezione, cioè io la vedo difficile che le corti, che tra l'altro dovrebbero essere chiamate a ritenere che queste funzioni non rientrano nell'esercizio delle funzioni presidenziali, venga chiamato Trump a rispondere di quanto ha commesso. Sempre per la precisione, sì, i 3 giudici della Corte Suprema che non hanno aderito alla decisione della maggioranza, cioè Sotomayor, Kagan e Jackson, che sono i 3 giudici liberal progressisti nominati da Obama e da Biden, sono stati molto chiari nel ritenere che la sentenza, così come decisa, è sbagliata. Addirittura il giudice Jackson dice che si incentiva il presidente a delinquere proprio perché è coperto dall'immunità. Perciò c'è una forte spaccatura all'interno della Corte, c'è una forte polarizzazione che riflette quella polarizzazione presente, ahimè, nella società americana in questo momento, il che è preoccupante.
State ascoltando la voce della professoressa Arianna Vedaschi, diritto pubblico comparato, Università Bocconi di Milano, perdonatemi. Tra poco le dovrò far prendere un volo, gioco forza, andare in Spagna, perché anche lì un altro pronunciamento ci mette di fronte a una realtà particolarmente complessa. Però stiamo ancora per un attimo sugli Stati Uniti, perché questa spaccatura interna, che è della società americana, della politica americana, ma anche della Corte Suprema americana, che ricordiamola ha delle coloriture politiche molto forti, che effetti può avere sui prossimi lavori della Corte Suprema? Mi spiego meglio. Dato il sistema anglosassone, questo pronunciamento costituisce un precedente?
Beh, sicuramente sì, costituisce un precedente e soprattutto rivela anche che addirittura all'interno dell'opinione maggioritaria, cioè i 6 giudici che hanno votato per l'immunità, alcuni di questi, mi riferisco per esempio alla Barrett, hanno espresso un'opinione concorrente addirittura più a favore dell'immunità, cioè nel caso in cui l'immunità non è assoluta e presunta, dovrebbe dimostrarsi prima il reato, poi il fatto che imputare il presidente, chiamarlo a rispondere, non rappresenti un danno per il potere esecutivo. Quindi ha messo dei caveat ancora più forti rispetto a quelli della maggioranza, che già garantiva abbastanza un'immunità molto, molto robusta.
Professoressa Vedaschi, per essere molto tranchant, tutto questo mette in discussione il sistema istituzionale di pesi, contrappesi, di poteri americano?
Io penso che non dico la tenuta, ma la difficoltà che sta vivendo il sistema americano, lo definirei sotto stress, data già prima di questa sentenza. Direi che la presidenza Trump ha messo sotto stress il sistema di pesi e contrappesi, e la tenuta del sistema è continuamente testata. Questa corte, diciamo, non sempre ha preso delle posizioni per favorire il contrappeso, a mio avviso.
La voce della professoressa Arianna Vedaschi, Università Bocconi, la vostra al 349-238-6666, è partito peraltro una sorta di totonomi per alternativa per i Dem, Ivana da Treviso, ma Blinken è fuori dai giochi, qualcun altro, i democratici non hanno solo la possibilità, Michelle Obama e il suo indiscutibile fascino facilmente trasformabile in autorevolezza, così Luca, qualcun altro invece, se venisse riproposta la Clinton peraltro già battuta da Donald Trump, quindi peraltro aggiungo un elemento importante per quindi gli analisti, gli osservatori, gli strateghi, i politici americani. Avere un presidente che in precedenza ha già battuto il suo antagonista è motivo di vanto e di fiducia nel futuro. Chiaro che, vista l'ultimo confronto televisivo, questa fiducia sta vacillando e parecchio. Professoressa Vedaschi, doppio salto mortale, dobbiamo andare in Spagna, perché è vero che un pronunciamento di una Corte Suprema, allo stesso modo, è molto diverso, anche il contesto politico è diverso. Però sostanzialmente che cosa era accaduto? Lo riassumo per gli ascoltatori. Lo scorso maggio il governo Sánchez aveva approvato una legge per l'amnistia ai leader indipendentisti catalani, tra cui Puigdemont. Puigdemont che è in esilio in Belgio, la Corte Suprema spagnola dice: attenzione, non si può concedere l'amnistia per un altro reato compiuto dallo stesso Puigdemont, che sarebbe appropriazione indebita di fonti pubblici. Forse il trade union, l'unico un po' solido, è un pronunciamento del massimo organo giudiziario di quel paese che impatta violentemente sulla politica di ciascun paese.
Allora, il Tribunale Supremo ha ritenuto che la legge di amnistia non si può applicare perché le due eccezioni previste dallo stesso testo legislativo, ossia che la legge non potesse applicarsi qualora ci fosse un beneficio patrimoniale personale per uno dei condannati, in questo caso Puigdemont, sì, o che uno dei condannati nel commettere l'atto criminale potesse arrecare danni agli interessi finanziari dell'Unione Europea. Ebbene, la Corte ha detto: Puigdemont ha utilizzato soldi ottenuti con i tributi dei cittadini catalani per finanziare un referendum, quello sull'indipendenza, illecito, e quindi ha utilizzato soldi pubblici per suoi fini personali. In più, sviando questi tributi dalle casse nazionali spagnole, di fatto ha recato un danno all'Unione Europea, ai tributi dell'Unione Europea, perché l'IVA viene in qualche modo inviata a Bruxelles. Quindi la legge sull'amnistia non si può applicare a Puigdemont, e lei mi dirà: allora cosa capita al leader dei catalani? Sì. Allora, se ritorna in Spagna viene arrestato, se ritiene può appellare questa sentenza, che è stata adottata da un giudice monocratico, verso un panel costituito da 3 giudici, quindi una composizione collegiale. Se questa composizione collegiale dovesse confermare il giudizio che lei ha appena richiamato, cioè quello appena dato da un solo giudice, potrebbe presentare il cosiddetto recurso de amparo, cioè potrebbe rivolgersi al Tribunale Costituzionale spagnolo, che è diverso da quello supremo, però dovrebbe dimostrare la violazione di un diritto fondamentale individuale. Se anche il Tribunale Costituzionale spagnolo dovesse dargli torto e confermare quindi quanto il Tribunale Supremo ha detto, l'unica possibilità sarebbe il ricorso alla Corte Edu, però anche qui dovendo dimostrare la violazione di un diritto della Convenzione Edu da parte, o dei suoi protocolli, da parte della Spagna.
Professoressa Vedaschi, verrebbe da obiettare che se l'intento, che è chiaramente puramente politico, del governo Sánchez quando concede l'amnistia non riesce, per così dire, adesso la dico un po' male non essendo di formazione giurista, non riesce a inglobare un reato collaterale, cioè l'appropriazione indebita, il beneficio personale, fondi che sottratti all'Europa, e il vulnus, verrebbe da dire, è in quel decreto legislativo che ha concesso l'amnistia. Però mi sembrava chiara l'intenzione del governo Sánchez, dicendo: tabula rasa, si riparte da zero, non vogliamo episodi di che potrebbero sfiorare un domani, non dico la guerra civile, però insomma di contrasto forte, e quindi è come se si violasse la ratio, l'intenzione dell'amnistia del governo Sanchez, o mi sbaglio?
Non si sbaglia, però qui c'è il punto: quell'amnistia non è un'amnistia condivisa da tutte le forze dell'arco politico. Vede nuovamente una polarizzazione della società spagnola, una divisione politica che ha faticato a trovare una quadra su questa scelta e quindi che ha dovuto necessariamente introdurre quelle eccezioni che probabilmente hanno fatto portare a casa il risultato del voto politico, che trovano ora a riproporre il caso politico noto sul piano giudiziario, con una connotazione che la invito e invito i nostri ascoltatori a rilevare: la politica e il decisore politico sempre più si deresponsabilizza mettendo sul tavolo dei giudici delle corti, oggi supreme, domani costituzionali, scelte che in una società polarizzata e divisa sono difficili da trovare, da riportare sul piano del compromesso politico.
Come sempre chiarissima ed efficacissima la professoressa Arianna Vedaschi, Università Bocconi, grazie infinite, una buona giornata, un buon lavoro. Noi lasciamo per un attimo le speculazioni giuridiche, andiamo a sentire come se la cava chi la guida, e poi dobbiamo scendere nel concreto, nel politico. Andremo a Madrid per capire cosa succede adesso a Puigdemont.
Nessun luogo è lontano.
Doveva essere riconciliazione nazionale, doveva essere quell'olio che tornava a far girare per bene gli ingranaggi della società, della politica iberica, ma questa sentenza della Corte Suprema spagnola getta una tegola, o se volete mette un po' di sabbia in quegli ingranaggi. Adesso Puigdemont, teoricamente, se da lasciasse il Belgio e tornasse in Spagna, potrebbe essere arrestato per appropriazione indebita. Ma quali possono essere le conseguenze politiche non soltanto sul leader indipendentista, ma anche sullo stesso governo Sanchez, che tanto aveva faticato per trovare la quadra, per varare quella legge di amnistia? Buongiorno e ben ritrovato a Nessun Luogo Lontano anche a Mario Magarò, collega freelance, si muove tra Spagna e Sud America, ci soccorre molto spesso sulla politica spagnola e su quella latina. Mario, ciao, buongiorno, ben ritrovato.
Ciao Giampaolo e buongiorno, buon pomeriggio agli ascoltatori.
Allora, aiutaci a capire il frastornato panorama politico spagnolo di queste ore. Cosa accade adesso?
La situazione è complessa perché inevitabilmente adesso si gioca su un duplice binario, ovvero la giustizia, l'ordinamento giuridico e la politica. In primis la stabilità del governo Sanchez, molto molto complessa, molto fragile. Ricordiamo che l'accordo tra le forze indipendentiste, concretamente tra Junts, il partito di Puigdemont e Esquerra Repubblicana, l'arco partito indipendentista catalano, e i socialisti è stato alla base, la chiave per la rielezione di Sanchez, per il terzo mandato di Pedro Sanchez. Quindi in primis adesso la stabilità del suo governo è da vedere quanto e come durerà. Però adesso l'impatto vero della sentenza è sul prossimo governo della Catalogna, perché è già iniziato il countdown, le elezioni regionali in Catalogna sono state vinte in maniera anche molto netta dai socialisti di Salvador Illa, anche senza ottenere maggioranza assoluta, però è già iniziato il countdown perché entro la fine di agosto, concretamente entro il 26 di agosto, bisognerà nominare un presidente. La Catalogna dovrà avere un governo, altrimenti si torna al voto in ottobre. E quindi il rischio adesso è che questa sentenza del Tribunale Supremo, della Corte Suprema spagnola, inevitabilmente vada ad influire sui negoziati che sono tuttora in corso, febbrili, tra le varie forze politiche. Oggi, ad esempio, alcuni analisti politici fanno notare come, considerando che i socialisti Salvador Illa hanno bisogno dell'appoggio di Esquerra Repubblicana e il partito indipendentista catalano, più moderato in sostanza rispetto a Junts, che è il partito che tuttora è alla guida del governo catalano, e il rischio, insomma, facevano notare come chissà che questa sentenza possa unire il fronte indipendentista, perché attualmente le relazioni tra Esquerra Repubblicana e Junts non sono assolutamente buone. Quindi l'ipotesi che facevano, insomma, alcuni analisti politici, secondo me ha assolutamente una sua logica, è che questa sentenza abbia questo effetto, questa sorta di effetto collaterale che faccia unire di nuovo il blocco indipendentista, e quindi punta ad andare alla fine a elezioni facendo fallire un'eventuale nomina di Salvador Illa al presidente della Catalogna, puntando quindi a nuove elezioni regionali ad ottobre, tentando di continuare il governo degli indipendentisti in Catalogna. Però è ovvio che, insomma, da parte il blocco indipendentista è indignato ovviamente nei confronti della giustizia spagnola. L'appoggio e il supporto nei confronti di Carles Puigdemont è unanime da parte degli indipendentisti catalani.
La voce di Mario Magarò in diretta da Madrid per darvi conto di quello che ancora una volta, oggi nel suo luogo lontano, abbiamo preso due casi molto diversi di un pronunciamento giuridico importante da parte della Corte Suprema dei due paesi, evidentemente, che però hanno un fortissimo impatto politico. Ci sono tanti messaggi di ascoltatrici e ascoltatori al 349-238-6666, soprattutto su coloriture politiche, destra, sinistra. Ci vado tra pochissimo, però Mario, mi verrebbe da aggiungere riconciliazione nazionale fermata a questo punto, perché è chiaro che c'è una forza centripeta, forse tinta anche di vittimismo, da parte degli indipendentisti più strenui, che questa sentenza sta portando sul campo. Anche qui polarizzazione spinta.
Sì, assolutamente, anche perché il panorama politico spagnolo, soprattutto nell'ultimo decennio, si è assolutamente frazionato, quindi finita l'epoca del bipartitismo, no? Socialisti e popolari, adesso c'è comunque una destra, un'estrema destra anche molto forte in Spagna, diciamo, insomma, la crescita enorme di Vox, di fatto per esempio è sparito Ciudadanos, c'è stato un partito di centrodestra molto moderato che negli ultimi anni aveva fatto da contraltare al Partito Popolare. D'altro canto, appunto, però c'è questo indipendentismo catalano che soffre, di fatto, ripeto, relazioni complesse al proprio interno tra soprattutto questi due poli, l'Esquerra Repubblicana e Junts, e bisogna adesso vedere le relazioni con il governo Sánchez. C'è da dire oggettivamente che negli ultimi anni, cioè da quando Sánchez è al governo, i passi fatti nei confronti dell'indipendentismo catalano sono stati moltissimi, a partire ad esempio dalla riforma del codice penale che ha soppresso il diritto di sedizione alla fine del 2022, che era di fatto il principale reato che veniva contestato a Puigdemont e alla cupola del suo governo, o ricordare anche gli indulti concessi ai politici catalani in carcere 2 anni fa, e in ultimo ovviamente la legge di amnistia. Quindi sì, è indubbio che i passi del governo Sánchez siano stati molti. Adesso è tutto in divenire, e i prossimi 2 mesi, soprattutto tenendo conto questa data del 26 agosto, cioè ovvero data limite per la formazione del governo catalano, di fatto sanciranno quale sarà il futuro del governo catalano, ma anche ovviamente la stabilità del governo Sánchez.
E verrebbe da dire estate calda, anzi caldissima, anche per la Spagna e per la Catalogna. Grazie mille a Mario Magarò per essere stato con noi. Una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima.
Ciao Giampaolo.
Di messaggi al 349-238-6666. In chiusura, Tranchant, un ascoltatore: la politica spagnola in scacco della magistratura. Qualcun altro: Spagna, Francia, Europa, dove si blocca la democrazia che fa vincere la destra, si paga pegno. Così i messaggi degli ascoltatori. Attenzione, la gestione dei risultati delle elezioni europee sta ponendo le basi per la medesima rovinosa fine dei Dem in Europa, solo che ci definisci bla 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 come voi non lo riescono proprio a vedere. Peccato che forse non lo vediamo, ma lo raccontiamo tutti i giorni. Detto ciò, mi piglio gli ultimi secondi, quelli per ricordare che tutti hanno diritto ad avere un'opinione, ma noi tutti abbiamo anche il dovere bla 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 di averla informata. E tra i miei doveri c'è quello di ringraziare voi tutti per l'ascolto, tutta la squadra. Ci sentiamo domani alle 16. Un saluto da Giampaolo Musumeci.